La liturgia di questa 23ª domenica del tempo ordinario ci mette davanti il tema della correzione fraterna. Ovviamente ricordo come sempre che il Vangelo di ogni domenica non è un'unità chiusa su se stessa, ma fa parte di un percorso che la Chiesa ci propone nelle liturgie domenicali. I Vangeli di ogni domenica sono un vero percorso di riflessione, di approfondimento delle cose di Dio, delle cose del mondo, a partire però non dallo sguardo dell'uomo, ma dallo sguardo di Dio. È per questo che noi abbiamo un drammatico bisogno di ritornare alla parola prima di accedere ai sacramenti, perché senza la parola ci manca la struttura portante, l'impalcatura su cui costruire la nostra vita cristiana. Senza parola di Dio è semplicemente impossibile la salvezza. E quindi a quel punto, come sto dicendo già da diverso tempo, neanche la comunione eucaristica è sufficiente a dare salvezza senza la parola di Dio. Ma parola ed Eucaristia sono due facce della stessa medaglia, camminano insieme. Quella parola che noi ascoltiamo e che dà la salvezza poi diventa corpo di Cristo nel segno del pane. E noi mangiamo quella parola che si fa pane per noi. La correzione fraterna è un'esperienza fondamentale della vita cristiana. Però dobbiamo uscire da un equivoco. La correzione fraterna non è rimprovero. È un richiamo fatto per il bene di una persona o di un gruppo o di una comunità stessa. San Paolo ci dà molti esempi di come lui stesso fa correzione fraterna nelle comunità che visitava. E a volte la correzione era piuttosto dura. Per non andare lontano, il Vangelo della domenica scorsa, quando Gesù, davanti al rimprovero che subisce da Pietro, che fondamentalmente voleva impedirgli di andare avanti con il progetto che Dio aveva su Gesù, cioè la croce, si gira verso di Pietro e in modo così duro che non ce la saremmo mai aspettati, gli dice: Satana, va dietro a me. È un rimprovero? È un attacco alla persona? È l'atto di una persona che vuole annullare l'altro perché è arrabbiato? O è correzione fraterna? Ricordiamoci che Pietro aveva già avuto un'esperienza di salvezza con Gesù sul lago in tempesta, quando cominciò a dare i primi passi e poi affondò. Vangelo di alcune domeniche fa. Ma nulla in confronto all'incontro che Pietro ha con Gesù quando Gesù lo riprende in modo così brutale e gli dice: Satana, va dietro a me. Sul lago Gesù gli ha salvato la vita, ma in quella circostanza, quando lo rimprovera così, gli ha salvato l'anima. E gliel'ha salvata perché Gesù si è messo al di sopra del codice sociale non scritto di una società suscettibile aggressiva, parlo della società in genere, il nostro Occidente, la nostra Europa, il mondo in cui viviamo. Una società che vive sotto una tale pressione che la serenità è un miraggio. Dunque la correzione fraterna non è un rimprovero. C'è un problema. Anche se non è rimprovero, noi fondamentalmente, vivendo sotto la cappa di una incredibile pressione sociale alla quale a stento riusciamo a sopravvivere, noi siamo già talmente stanchi, partiamo già talmente fragili nelle nostre relazioni interpersonali e comunitarie, che noi non vogliamo che qualcuno ci corregga. Non vogliamo che nessuno ci dica nulla sul nostro comportamento. Un po' perché crediamo di avere sempre ragione, un po' perché non riusciamo a tollerare, oltre alla pressione che già subiamo dalla vita, che si aggiunga a questa pressione l'atto di correzione di un fratello, di una persona che, volendomi bene, sta parlando per il mio bene. Infatti la reazione che in genere si ha quando si vive questa esperienza fuori dalla dinamica cristiana è questa: ma chi ti credi di essere? Come ti permetti? Cari amici, la correzione fraterna è un'esperienza fondamentale della vita cristiana per un solo motivo. Noi siamo tutti peccatori incalliti. Noi siamo persone che sanno fallire, che sanno sbagliare, ma non sempre sanno rimettersi in piedi e non sempre sanno indovinare la strada per rimettersi in cammino. Siamo peccatori e bisognosi sempre di perdono. Siamo sempre bisognosi di qualcuno che, come Gesù con Pietro, ci scuota di tanto in tanto, ci aiuti a capire che noi da soli non andiamo da nessuna parte, nessuno, ma abbiamo tutti bisogno gli uni degli altri. È legge di natura, ma è anche legge sociale. Gesù ne fa un comandamento: l'unità, la fraternità. Ora, ci sono situazioni che richiedono un intervento. Ovviamente il Vangelo di oggi si riferisce alla comunità cristiana. Sono regole che la comunità cristiana delle origini si era data sulla base della parola di Gesù. Ci sono situazioni che esigono un intervento e che non possono essere più lasciate a se stesse, perché se lasciate a se stesse crescono. Per dirla in un modo un po' semiserio, ma forse tragicomico, se io lascio un problema a dormire, l'indomani me ne troverò due di problemi. E se lo lascio ancora, l'indomani ancora me ne troverò tre. Perché i problemi sono come l'infiltrazione di acqua, trovano la loro strada per infiltrarsi nelle trame relazionali della vita di una comunità e provocare il crollo della struttura della vita cristiana. Dunque la correzione fraterna è un atto di Dio, è lo Spirito che agisce quando si fa correzione fraterna. Attenzione però, non facciamo l'errore di chiamare correzione fraterna qualunque parola io dica perché credo che l'altro sia nel torto, perché ci sono delle regole a monte. Intanto ci sono dei passaggi graduali. l'abbiamo visto nel Vangelo. Prima la cosa va affrontata fra te e quella persona, da soli. La carità esige che tu, fratello, affronti questa questione con quell'altra persona da soli, tu e lui, in quello che i latini chiamavano la camera della carità. Vi chiudete in una stanza, ditevi tutto quello che dovete dirvi, ma fate in modo che parlate per amore. Se poi quell'altra persona che si trova in una situazione spirituale di pericolo e diventa anche una minaccia per la salute spirituale della comunità non ascolta, allora chiama un aiuto. Cerca aiuto. Capite il criterio? Le regole che Gesù pone. Parlate con quella persona, poi cercate aiuto, ma non mettete in piazza la situazione spirituale di quella persona. Non fatene oggetto di pettegolezzo, perché in questo modo non si ama l'altro. Può arrivare perfino il momento in cui quella persona talmente cocciuta, può essere una persona, può essere anche un gruppo o un'intera comunità, talmente indurita, incallita da uno stile che magari si è consolidato nei secoli, non riesce a rompere quella incrostazione e si incallisce sulla propria ragione, e allora, dice Gesù, porta la cosa davanti alla comunità. Non nella piazza pubblica. La piazza è il luogo del giustizialismo. La comunità, quella che intende Gesù, è la comunità cristiana, quella che vive la fede come luce della propria vita e quindi vive la carità come stile. Quindi quando Gesù dice dillo alla comunità, sta presupponendo che questa comunità, così come l'ho descritta, esista. Poniamoci una domanda: ma per noi questa comunità così esiste? O esiste una somma di cristiani che, devoti nella loro fede, cercano il proprio rapporto con Dio, ma ognuno singolarmente? Non è un giudizio, è una domanda. La faccio anche a me come guida spirituale di una comunità, e la faccio anche per me stesso, sapendo che la correzione fraterna è qualcosa di cui ho bisogno anch'io tanto quanto tutti noi. Quindi serve una comunità che viva secondo la legge della carità. Senza di quella non c'è speranza che si possa fare correzione fraterna. Non è semplicemente possibile, perché si parlerà a partire dalla rabbia, dal risentimento, si parlerà a partire dai pregiudizi, ma non si parlerà a partire dalla verità. E la verità non è un possesso di nessuno di noi, è di Dio. E tutti noi siamo in cammino di ricerca di questa verità. Più siamo vicini a Dio, più siamo illuminati da questa verità. Più siamo lontani da Dio con lo stile di vita che conduciamo, più cadiamo nella presunzione di essere nella verità, più siamo nel peccato mortale. Ecco perché Gesù dice a Pietro: Satana va dietro a me, perché intende salvare la sua anima dal peccato mortale di essersi messo di traverso. Mettersi di traverso è proprio il mestiere del diavolo. Quindi occorre una comunità, e occorre una comunità che viva nell'amore, che parli per amore, che sappia parlare con coraggio e non dire le cose girando a vuoto e girando in modo tale che ho detto, credo di aver detto, ma non ho detto nulla. E ci sono spazi dove la parola può essere ritenuta parola di Dio, la parola della correzione fraterna. Spazi dove invece quella parola è diabolica. La cosiddetta camera della carità è uno spazio di Dio. La parola che esce da quella camera è parola ispirata da Dio. La parola che io butto sulla piazza pubblica, dove dico e non dico, dove lascio, dove suggerisco per lasciare intendere in modo che la gente arrivi a captare quello che sto dicendo, questo avviene molto sui social network, non è la camera della carità. Dunque dire le cose in questo modo è peccato mortale, perché costituisce l'opera del diavolo, che mira a creare solo confusione e ad allontanare dalla verità, alimentare il chiacchiericcio. E Papa Francesco, Dio solo sa quante ce ne ha dette sul chiacchiericcio e sul pettegolezzo, che costituiscono il binario principale della comunicazione in una comunità. Occorre il coraggio di dire le cose, se sì è sì, se no è no, ma occorre il coraggio di dirle per amore. Per amore verso la comunità, per amore verso le singole persone. Se non c'è quell'amore, rimaniamo in silenzio. Se non c'è l'amore, la migliore parola che possiamo usare è il silenzio. Se non siamo certi di quello che stiamo dicendo, rimaniamo in silenzio. Perché il danno che possiamo fare con una presunta correzione fraterna, ma senza essere nella verità, è inimmaginabile. Si può distruggere l'unità di una comunità così. E noi abbiamo il compito di custodire l'unità che Dio ci ha donato. Un'ultima parola sulla misericordia. Noi abbiamo una grossa confusione su questa parola, perché crediamo che misericordia sia usare una parola tenera, sdolcinata. Potevi essere più misericordioso. Ma guardate che la misericordia non è questa. La misericordia, a parte la definizione vera e propria che scaturisce dal significato della parola, ma la misericordia è qualcosa che scaturisce dal desiderio profondo che si ha per la salvezza dell'altro. E quindi quando Gesù si rivolge a Pietro dicendogli: Satana, va dietro a me, non solo non ha mancato di misericordia, ma ha compiuto l'atto più grande di misericordia, perché ha compiuto un atto che mirava alla salvezza della sua anima a fronte del maligno che si serviva di lui per creare l'impedimento e creare la divisione. A volte la misericordia esige una parola forte, non gradevole, anzi sgradevole. Ma se c'è una comunità, nella comunità si rigenera l'equilibrio, perché la parola forte viene assorbita dalla carità e riemerge dal vissuto, perché è stata compresa nella carità come parola di salvezza. È come se qualcuno mi prendesse a schiaffi per svegliarmi da qualcosa, mentre io sto dormendo nel torpore verso quella cosa, non la sento, non la capisco, non la voglio capire. E allora benedetto colui che viene nel nome del Signore. Benedetto colui che mi prenderà a schiaffi Se quello schiaffo provocherà il mio risveglio alla mia situazione spirituale, e quindi provocherà il risveglio che salva l'anima. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Siamo chiamati tutti ad operare la correzione fraterna, ma prima ancora siamo chiamati a capire cosa significa essere comunità cristiana, e quindi siamo chiamati ad imparare lo stile dell'amore, lo stile della misericordia, quella vera, non quella falsa. A quel punto possiamo fare correzione fraterna, ma se in una comunità manca la correzione fraterna, manca l'indicatore tra i più importanti che ci dice qual è la salute spirituale di una comunità. Se in una comunità non si può fare correzione fraterna perché la reazione è violenta, perché non vogliamo essere corretti, allora la stessa correzione fraterna è il termometro che ci dice che questa comunità ha una febbre alta. Bisogna fare qualcosa. Bisogna abbassare la febbre, bisogna recuperare la salute spirituale della comunità. Per questo la terapia è il cammino cristiano dietro a Gesù. Va dietro a me, noi discepoli tutti, io e voi, noi fratelli e sorelle di una famiglia cristiana, dove il sostenerci a vicenda e il dirci le cose con amore a vicenda diventa un momento di liberazione che mi fa star bene, mi fa dire: ma io sono voluto bene, se quella persona si è accostata a me mi ha detto questa cosa, perché poteva andare in un altro posto a mettere sulla piazza pubblica questa cosa, distorcendola e facendola ingigantire con tutti i processi che sappiamo. Benedetto colui che viene nel nome del Signore, chiunque gli sia, e che sa insegnarci la via della correzione fraterna. Sia lodato Gesù Cristo.